Siamo ora con il professor Sergio Loss che ci dirà alcune cose sul futuro degli impianti solari.
La questione è sempre posta in termini di mettere il sole al posto del petrolio o al posto del carbone. Questo è un modo sbagliato per porre la questione. Noi dobbiamo prima di tutto ridurre il fabbisogno che gli edifici hanno per quanto riguarda la climatizzazione. E dopodiché decideremo quale sia la fonte. Poi l'energia solare in un edificio entra direttamente dalle finestre, quindi è l'edificio stesso che è un collettore capace di climatizzare se noi lo costruiamo in modo corretto. E c'è un sacco di architettura fatta prima degli impianti, della dotazione di impianti, che era proprio disegnata con questo obiettivo, con questo compito. Quindi dobbiamo leggere quelle conoscenze che sono incorporate negli edifici che non avevano impianti, altre conoscenze che noi abbiamo scientifiche sviluppate dopo, e con questo si dovrebbero riqualificare gli edifici. Quelli storici sono quelli più adatti per diventare edifici bioclimatici, e capire anche che è mutata la concezione stessa di comfort o di benessere. Alla concezione ingegneristica che vedeva nel comfort quei famosi 20 gradi costosissimi, perché l'idea di comfort era quella, se ne è sostituita un'altra molto più intelligente e molto più anche interessante, di considerare il clima come un'esperienza. Cioè io se avessi una casa che mi tiene a 20 gradi tutto l'anno mi sentirei morto. Tanto è vero che quando hanno cercato di trasferire il comfort climatico al comfort luministico, luce, è venuto fuori subito l'assurdo, perché il comfort climatico era considerato quello in cui un uomo non sentiva nulla, né caldo, né freddo, né aria, né niente, ma quello è un uomo morto. Quindi noi dobbiamo considerare il caldo e il freddo come un'esperienza molto positiva, anzi la dimensione emozionale di una casa, la dimensione affettiva di una casa è data proprio da queste sensazioni, da queste emozioni, tanto che un architetto finlandese ha scritto un libro bellissimo che si chiama Gli occhi della pelle. Noi le case le dovremmo vivere anche con gli occhi della pelle, il che vuol dire che sentiamo la temperatura superficiale delle pareti, sentiamo delle sensazioni tattili che normalmente con questa esagerazione del visivo noi non abbiamo. Dobbiamo partire da quello che ho detto alla fine, e cioè che in Italia, in un paese di clima temperato, consumiamo il 50% dell'energia per climatizzare. Questa è semplicemente una follia. Consumiamo per climatizzare il doppio di quello che consumiamo per far andare tutti gli aerei, i treni, le navi, le automobili, le motociclette, va bene, che consumano il 25, per climatizzare il 50. Capisco in Russia, in Siberia, ma non capisco in Italia, anche perché è vergognoso. Noi dovremmo vendere l'Italia come un paese in cui le città sono climatizzate naturalmente, proprio per l'economia turistica e le città d'arte che noi abbiamo, non che noi abbiamo un sovraccarico di impianti perché gli edifici sono sbagliati. Ecco il punto, cioè a me interessava molto far capire che c'è una scienza un po' più complessa di quella basata unicamente sui numeri, e che consente, e che al suo punto di partenza magari in Leonardo e in tanti altri anche prima, e che consente di raccogliere le conoscenze che sono impresse nelle case e nelle città come delle conoscenze da utilizzare, e non con l'equivoco che essendo storiche noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, perché invece nelle città storiche si sta benissimo. Ultimo punto su cui vorrei insistere un po' è questa storia degli spazi urbani. Cioè, le nostre periferie sono periferie nordiche. Noi abbiamo inventato le città con le piazze, le strade che tutti vengono a visitare. Quando costruiamo il nuovo lo facciamo come si farebbe in Inghilterra o come si farebbe in Norvegia. Questo è assurdo proprio, perché quello aveva un'altissima qualità, le nostre piazze, no? Ecco, a Genova come a Siena, come a Roma, come a Verona, come a Venezia. Quindi la climatizzazione nasce inizialmente come climatizzazione degli spazi urbani e degli edifici. Per noi oggi è solo climatizzazione degli edifici, perché nelle strade circolano le macchine, e quindi per noi quello è un problema che non esiste, insomma. E questa è la follia che noi vogliamo cercare di far capire. cioè è anche la qualità ambientale che ci interessa, non solo ridurre il consumo di energia. Se riducessimo il consumo di energia e vivessimo in un ambiente che fa schifo, evidentemente avremmo fatto anche peggio di quello che facciamo adesso. Per cui, se anche il petrolio durasse per sempre, noi dovremmo comunque cambiare le nostre case e le nostre città, perché ce lo chiede la nostra cultura e la nostra consapevolezza e la nostra intelligenza, non perché finisce il petrolio. Questo è un punto, secondo me, chiave.
E si sente di fare una previsione per quanto riguarda un utilizzo più intelligente della climatizzazione delle case in Italia?
La previsione dipende dall'intelligenza dei nostri governanti, perché le tecniche sono tutte già disponibili, molte assolutamente collaudate e provenienti dal passato. Quindi noi oggi sicuramente possiamo far meglio con i modelli di calcolo che abbiamo e con le conoscenze che abbiamo, però le tecniche sono tutte assolutamente disponibili. Quello che manca è la volontà di applicarle, fissati come siamo su meccanismi, dispositivi, tecniche, trappole, macchine varie, mentre invece si tratta proprio di usare l'architettura. Ecco, l'architettura è, come dire, molti dicono che è nata in Italia, no? Benissimo, facciamocene un vanto e cominciamo a elaborare con questo strumento una riqualificazione delle nostre città. Sulla velocità in cui questa trasformazione deve avvenire non posso dire niente, perché non ho la sfera di vetro per poterlo prevedere, però sicuramente è qualcosa a cui dovrebbero partecipare tutti i cittadini, diciamo.
E conosce qualche caso, diciamo, felice in Italia?
Ci sono dei casi che sono stati anche premiati dall'Enea, ma che insomma sono sempre dei casi molto parziali. Con un po' di buona volontà in Italia si potrebbe fare tantissimo. Bisognerebbe cominciare, bisognerebbe proprio dire adesso cominciamo. D'altro canto, se noi andiamo sulle scienze cognitive, le acquisizioni più recenti parlano, per esempio, per quanto riguarda l'apprendimento, parlano di comunità di pratica, cioè si apprende molto di più lavorando insieme in un gruppo che sa, che non apprendendo da un insegnante che è seduto in cattedra. Questo non lo dice uno che vuole fare il conservatore e tornare indietro, lo dicono ricerche recentissime, applicate innanzitutto nel management, nell'industria, in attività di ufficio direzionali. Si apprende molto di più lavorando insieme, ecco, che non. Questa è la città è stata fatta per diventare una comunità di pratica, per essere costituita da tante diverse comunità di pratica, e sono andate avanti così per tantissimi anni. Adesso è proprio quel patrimonio collettivo di cui parlava anche il professor Gabrielli, è questo che noi dobbiamo riprendere. In Italia abbiamo mille motivi per farlo, perché abbiamo un'attitudine ad avere dei contatti interpersonali diretti e non soltanto mediati via internet, perché le nostre città da sempre ci hanno abituato a questo. I caffè, i portici, le terrazze, le verande, sono state fatte tutti questi spazi intermedi per arricchire i nostri spazi urbani. È quello che noi dobbiamo pretendere di riavere. Non è un diritto, è un dovere.